percorsi. I 7 nuovi peccati capitali.
Buongiorno da Stefania Rossini. Siamo oggi nel nostro viaggio intorno ai peccati capitali al capitolo della lussuria, un peccato importante, un peccato piuttosto serio. E proprio per questo abbiamo deciso di aprirlo subito con la nostra ospite fissa, Simona Argentieri, medico psicoanalista dell'AIPSI, l'Associazione Italiana di Psicoanalisi.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, come faceva a non cominciare Argentieri con una psicanalista se è un secolo che la psicoanalisi viene accusata di aver fondato tutto sulla sessualità, il pansessualismo, questo fatto che non avete
ancora,
non avete nient'altro in testa, forse adesso un po' di meno, ma insomma.
E comunque sono preparata sull'argomento.
È preparata sull'argomento, bene. Allora cominciamo a chiederle se oggi è ancora possibile parlare di lussuria. Io le spiego, cercando nelle tracce, mi sono imbattuta nella compulsione, nella promiscuità, nel sesso liberato, in tutte forme che non le sto a elencare. Che succede? Non c'è più quel peccato unico, in qualche modo composto nel suo interdetto?
Io direi di no, però non c'è mai stato nella concezione psicoanalitica il concetto della lussuria. Io direi anzi che tutto lo sforzo della psicoanalisi va nella direzione di vedere la qualità vitale della cosiddetta libido, che non è soltanto sesso, ma è un atteggiamento di incontro con se stessi e con l'altro nella pienezza di passioni, istinti, pulsioni ed affetti. Per cui semmai, e qui mi difendo dalla vecchia accusa, l'intento della psicoanalisi è piuttosto quello di consentire a ciascuno la pienezza di questo mondo di sessualità, non certo quella di reprimerla o di limitarla.
Ma queste forme, diciamo, un po' ridotte di sessualità, appunto, e un po' anche coatte, no? Che ci circondano, compulsive, sempre uguali, sono una negazione della sessualità.
Eh sì, questo è il guaio. Se appunto facciamo di nuovo riferimento al passato, ci potevano essere degli eccessi, magari ribaldi, ma comunque vitali, alla ricerca di un di più di piacere e di sessualità. Quello che invece accade oggi, e qui mi rifaccio alla mia idea di peccati tristi nel ripiegamento su di sé, è una situazione nella quale non è la ricerca del piacere il motore anche delle forme distorte della sessualità, ma ha piuttosto la ricerca di evitare il dispiacere. Il dispiacere che può essere di tanti tipi, da quello appunto dell'ansia dell'incontro con l'altro, dell'ansia della propria performance o magari della fatica di cercarsi un oggetto di piacere, che porta verso questa china scivolosa di soluzioni autarchiche, chiuse, immiserite della sessualità, che possono essere mediate dallo schermo, dalle chat, o magari appunto dai rapporti occasionali mercenari.
O anche da forme più organizzate, come lo scambio di coppie, come queste nuove forme diffuse.
Sì, ma sono comunque degli stereotipi che ingabbiano, non certo liberano la sessualità. Quello che mi dà molto fastidio è che vedo spacciate molto spesso queste forme immiserite della sessualità come esercizio di libertà.
D'altra parte la psicanalisi, appunto, sempre accusata di fondare tutto sul sesso, e che poi ci ha appena detto, lo sappiamo che non è vero, ha anche un po' virato ultimamente un po' il centro, diciamo, dell'attenzione sui problemi dell'identità. È vero questo?
È vero, e non che sia un argomento da poco occuparsi dell'identità o dei deficit dei livelli precoci dello sviluppo in cui si deve affrontare la fragilità del sé, però questo a mio avviso non dovrebbe avvenire a spese dell'attenzione invece a questi livelli più evoluti, che sono quelli del conflitto. Cioè, se la conflittualità, il disordine di Eros viene evitato nella vita quotidiana, io temo che ci possa essere il rischio che anche nella dimensione della terapia ci sia lo stesso tipo di tendenza: eludere il conflitto, la temperatura alta dell'eros in favore di un ripiegamento sull'ascolto, la tenerezza, l'accoglimento, senza raccogliere la sfida.
Ma manca la passione?
E questo è il denominatore costante di tutto quello che, almeno dal mio punto di vista, ho detto rispetto ai peccati della nostra epoca. Un ripiegamento narcisistico autoreferente che chiude anziché aprire all'altro.
C'è un fenomeno che va crescendo, su cui vorrei il suo pensiero. Come spiega la fortuna di viados, transessuali, travestiti? Non le chiedo qui adesso le differenze che ci sono presso moltissimi uomini oggi.
Ma vede, anche qui non ci dobbiamo lasciare abbagliare dall'aspetto manifesto delle variopinte forme in cui si manifestano in questi casi gli incontri sessuali. Il punto essenziale è che anche qui non andiamo a cercare un oltre, un surplus di piacere. Sono situazioni nelle quali, per esempio, nel diffusissimo fenomeno della frequentazione dei viados, gli uomini vanno a cercare un meno, cioè a dire eludono il confronto con una donna che è altro da sé e che in quanto persona non puoi liquidare semplicemente con una prestazione pagata.
Mi scusi, la spiegazione ufficiale è che invece in queste persone c'è un'omosessualità latente che si nasconde a se stessa, e quindi c'è un gioco di ombre e luci.
Troppo comodo questo tipo di spiegazione. Io credo che l'omosessualità sia ben altra cosa, ben più complessa. Qui si tratta semplicemente di scorciatoie per andare a scaricare una tensione con un altro corpo che non ti chiede nulla in quanto lo paghi e che, siccome appunto è simile anatomicamente, più simile anatomicamente a te, non ti impone l'incontro inquietante, se è sempre detto d'altronde che per gli uomini l'incontro con la donna, con la vagina, è la massima paura perché è l'alterità.
Bene, è un po' il contrario della spiegazione corrente.
E per una volta di più andiamo a disturbare.
Senta, Argentieri, c'è un settore dove intorno alla sessualità il peccato, nell'accezione in cui lo stiamo trattando con lei, è ancora tale?
È come se c'è, almeno dal mio punto di vista, lasciando da parte tutte le situazioni di pigrizia, avarizia di sé, eccetera, eccetera, c'è il grandissimo peccato dell'uso dell'altro, del corpo dell'altro, al proprio servizio, non riconoscendolo come soggetto di diritti. Ma qui gli esempi sono veramente facili: la pedofilia o il turismo sessuale. Quelli sono orrori in cui la sessualità non è l'aspetto fondamentale, il piacere tantomeno, è l'uso dell'altro come merce, come oggetto per scaricare una propria tensione senza avere alcun tipo di rispetto per i bisogni dell'altra persona.
Non trova, per chiudere, che l'interdetto sociale su questi comportamenti non sia ancora abbastanza alto?
Sono totalmente d'accordo, è fievole, è ambiguo e in molti aspetti c'è una collusione che credo che non sia assolutamente tollerabile.
Grazie, Argentieri. Sono Stefania Rossini, abbiamo appena fatto con Simone Argentieri la lettura psicoanalitica della lussuria, anzi di quel che resta della lussuria, grande, grande peccato del passato. Nell'ordine tradizionale dei peccati la lussuria era infatti l'ultima e quella che forse li comprendeva di nuovo tutti, come dalla superbia, che è il primo peccato, potevano generare tutti. È inutile raccontare di nuovo come nella dottrina classica della Chiesa la lussuria riguarda la concupiscenza della carne, si collega a due comandamenti che sono quello di non commettere atti impuri e non desiderare la donna ad altri. Comunque un peccato grandioso nella tradizione che riguarda il corpo, il piacere, il superamento del limite. Se ne potrebbe parlare a lungo, ma quello che a noi interessa in questo nostro viaggio attraverso i peccati è l'attualità, la modernità, la trasformazione del peccato. Come si declina oggi la lussuria? Come si declina questa dedizione al piacere? Siamo nell'epoca della fine dei tabù sessuali, della cosiddetta liberazione sessuale. Peccato triste, ha detto l'Argentieri. È possibile che questa sia una delle letture più desolate, ma più confacenti. Ma quello che ci porta a riconoscere la lussuria oggi, che cos'è? È la narrazione che ne riceviamo quotidianamente. Mi interessa molto in questo discorso la narrazione pubblica della lussuria. E noi siamo esposti continuamente ad immagini. Le più forti sono quelle televisive e quelle della pubblicità. Io credo che si possono dividere un po' grossolanamente in due grandi filoni, in due grandi modi di impressionare e di comunicare, che sono l'aggressività e l'indifferenziato, l'indifferenza del sesso. E la televisione, specie negli spot, che cosa ci rimanda? Ci rimanda immagini erotiche di aggressività estrema. Uomini e donne che si guardano, si avvicinano l'un l'altro con aggressività, con cattiveria, quasi con un'espressione ferina. Stanno non per amarsi, ma per mordere, per farsi del male. E sembra un viaggio verso il dolore, non verso il piacere. E è così ripetuta questo messaggio che lascia un'idea del sesso aggressiva. Invece nei cartelloni pubblicitari c'è un contrario, che poi contrario forse completamente non è. Da molti anni ci sono corpi nudi, glabri, di uomini o donne, non dobbiamo non distinguere, cioè ce li trasmettono e raffigurano come se non fosse necessario capirne il sesso, proprio perché la sessualità è qualcosa di indistinto. Ognuno guarda in un punto diverso, non si guardano tra loro, neanche con aggressività, si ignorano, sembrano presi soltanto da loro stessi. Ma c'è anche qualche suggestione piacevole qualche volta, raramente, in questa narrazione pubblica dell'eros contemporaneo. Penso per esempio a un telefilm, tra la ridda di telefilm polizieschi, con stupri, violenze, in cui la donna in genere è una vittima, c'è una vecchia serie che viene continuamente ripetuta in TV, che è Sex and the City, dove la ricerca del piacere è moderna, metropolitana, forse un po' cerebrale, newyorkese, ma è allegra, è gioiosa, è vissuta con un piacere carnale, portata avanti senza inibizioni. Ma in fondo io credo che se c'è un aspetto piacevole nella lussuria di tutti i tempi è proprio l'allegria del piacere.
Thank you.
È qui con noi Marco Guzzi. Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi.
Marco Guzzi è poeta e saggista, ha un sito molto importante, molto frequentato, che si chiama Darsi Pace, dove gli argomenti che andiamo trattando sono all'ordine del giorno, mi sembra. Sì. E all'ordine del giorno è anche il titolo di un suo libro, di uno dei suoi numerosi libri.
Sì.
Con lui continuiamo a parlare della lussuria. Le faccio subito una domanda diretta, Guzzi. Che faccia ha oggi la lussuria per lei? Dove la si ritrova?
Ma io credo che il nostro sia un tempo pornografico, lo avete descritto poco fa. Però io credo che dovremmo sottolineare che questo nostro tempo in cui c'è tanta sessualità, tanta violenza sessuale, ostentazione sessuale, narrazione sessuale, è un tempo sostanzialmente di impotenza. Di impotenza. È un tempo in cui le coppie fanno fatica ad accoppiarsi, c'è poca fecondità, non si ha voglia di impegnarsi in una sessualità reale, si fanno sempre meno figli. Ecco, si parlava di serial televisivi, a me viene in mente Grey's Anatomy, che è un cult americano che anche in Italia ha grande seguito.
Un altro cult, sì.
Ecco, lì noi vediamo delle persone di tante diverse età, giovani, anziani, che sono tecnicamente avanzatissimi, sono dei chirurghi di primissimo livello che lavorano 14-16 ore al giorno, ma poi sul piano affettivo, sul piano erotico, non si riescono mai a coniugare, non si riesce mai a creare una coppia, diciamo, stabile, duratura. Ecco, io credo che noi dobbiamo vedere il nostro tempo come un tempo pornografico e impotente, cioè un tempo in cui questa apparente esuberanza sessuale corrisponde in realtà ad una gravissima carenza di eros vero e di creatività. Siamo in un tempo di impotenza creativa che quindi esagera l'immaginazione sessuale. Lussuria viene da lusso, vuol dire esagerare, ma esagerare su un deficit reale, cioè proprio perché manca una sessualità reale, forte e feconda, allora si esagera oppure si deforma, perché lussuria ha anche, diciamo, parentela etimologica con lussazione, deformazione. È un'esagerazione, una deformazione di qualcosa che sostanzialmente manca.
Beh, questo lei ha descritto la povertà, le passioni tristi, no? Come diceva anche l'Argentieri poco fa. Ma la lussuria, in fondo, come appena detto, è un'esagerazione, un superare il limite, no? Oppure avvicinarsi al limite, non è semplicemente l'eros. Questa trasgressione, che prima era un peccato, c'è ancora? Qual è il punto? Penso a, di nuovo, alle compulsioni sessuali. Hanno persino adesso fatto delle cliniche, no? Lo trattano come un sintomo, la coazione a ripetere rapporti. Oppure la pornografia è, nella sua tristezza, trasgressiva almeno, da questo brivido di diversità?
No. Secondo me no, non più perlomeno, diciamo, forse nell'Ottocento, al tempo di Freud, quando appunto Freud vedeva nella liberazione di una certa sessualità una delle vie per curare, diciamo, la nevrosi metropolitana dei ceti medio-alti, dei ceti medio-alti europei, perché gli altri proprio non avevano questo tipo di problema. Oggi non credo affatto che sia così. Direi che oggi trasgressivo è chi riesce ad avere un rapporto sessuale, erotico e coniugale per decenni con la stessa persona. Questo è veramente trasgressivo. È raro, e che sappia dire questa persona che questa è la sessualità forte. La lussuria è un deficit, è un'impotenza, è di persone sostanzialmente impotenti, incapaci di rapporti sessuali veri, e cioè di piacere autentico. È una malattia, un deficit, se non vogliamo dire un peccato. D'altronde la parola peccato vuol dire mancanza, vizio vuol dire mancanza. Come uno dice, no, questa cosa è viziata, gli manca qualche cosa. Dobbiamo uscire dalla retorica novecentesca per cui la lussuria è un'esuberanza positiva, una trasgressione liberatoria. Queste sono, diciamo, forme ideologiche del pensiero che non hanno nessuna corrispondenza con l'esperienza concreta di noi stessi quando siamo lussuriosi, che siamo in realtà spaventosamente poveri e tristi.
Sa, mi è venuto in mente che già 30 anni fa Barthes diceva una cosa simile a quella che lei ha appena detto. Diceva che la vera trasgressione dell'oggi è il sentimento.
Esatto, questo è trasgressivo. Cioè è trasgressivo andare in televisione, infatti non si vede quasi mai televisione vediamo di tutto e di più, di quello che si ritiene trasgressivo, però guarda caso sta dappertutto, ma non si vede mai qualcuno che faccia un discorso serio, fondato, quindi non retorico, non bigotto, ma serio, fondato, antropologicamente fondato, come quello che stiamo tentando stamattina.
Senta, facciamo un salto nel tempo. Vorrei sapere da lei, che è un saggista cattolico, perché a suo parere le religioni, almeno i tre grandi monoteismi, non hanno mai accettato fino in fondo il piacere della carne?
Ma qui secondo me bisogna fare due discorsi su due livelli. Cioè, la sessualità è una cosa seria. È una cosa molto seria, è una cosa che mette in discussione la relazione fra il maschio e la femmina, quindi le questioni antropologiche di identità e di genere radicali, mette in discussione la nascita, la morte, il sangue, lo spirito, la famiglia, l'intimità e la relazione sociale, insomma è una cosa molto seria e tutte le religioni, non solo quelle monoteistiche, ma il buddismo, l'induismo, sono molto più radicali in questo, hanno ritenuto di dare un ordine alla relazione sessuale proprio per quest'importanza. Questo è un punto che non va sottovalutato. Non possiamo illuderci di, diciamo, distruggere qualunque ordine nella relazione fra i sessi e costituire poi una società ordinata su altri fronti, perché questo è un ordine fondante. Questo è un punto che va tenuto presente nella modernità, attraverso la modernità, senza rinunciare a nulla della modernità. L'altro punto invece sta nella patologia delle religioni, nella patologia anche del cristianesimo, che effettivamente per secoli e sotto, diciamo, la benedizione purtroppo anche di grandi santi come San Paolo e Sant'Agostino, che in certi momenti hanno detto delle frasi terribili. Sant'Agostino: la cosa più avvilente per l'uomo è la carezza di una donna. Ecco, lì poi ci metti mille anni
a smaltirla.
Mille anni di visione distruttiva della relazione sessuale, di sensi di colpa della relazione sessuale. Quindi di tutto questo noi ci dobbiamo liberare, ci stiamo faticosamente liberando, anche l'ultima enciclica del Papa Benedetto XVI sull'amore dice delle cose inedite per la Chiesa Cattolica, cioè dice che l'agape, cioè l'amore cristiano, e l'eros debbono coniugarsi, non possono separarsi, che un amore spirituale che non voglia farsi anche carnale non è umano. Ecco, queste sono parole nuove per il cristianesimo storico, ne prendiamo atto e speriamo che aprano a ulteriori nuove prospettive.
A proposito di interdetti religiosi e non, Marco Guzzi, qualche settimana fa Ruggero Guarini ha scritto un piccolo saggio sul Foglio intitolato La sessuofobia laica. Allora, la tesi di Guarini è più o meno, le leggo una frase: la cultura laica e progressista, giacché mai la Chiesa ha manifestato nei confronti dei costumi sessuali degli umani la stessa insaziabile brame di gogne, inquisizioni, processi, condanne sfoggiate negli ultimi secoli dall'Europa secolarizzata, la cultura laica e progressista è la più sessuofobica. Ora, lui fa un viaggio, naturalmente, dove dimostra che, tra l'altro, preti, monache nel Medioevo, nel tardo Medioevo, come dire, contraddicevano ampiamente nei loro comportamenti l'interdetto della Chiesa, e poi ci dice che, insomma, dalla Rivoluzione Francese invece è discesa da Robespierre in poi, che ci avrebbe punito tutti per qualsiasi piccolo gesto, è discesa un fastidio della cultura progressista per un'espressione liberata dei corpi. Lei ci trova qualcosa di vero o è solo una provocazione intellettuale anche abbastanza divertente?
No, qualcosa di vero secondo me c'è nel fatto che le società industriali, cioè quando si ha la grande rivoluzione industriale alla fine del Settecento, diventano delle società puritane da un certo punto di vista, cioè hanno bisogno di uomini molto funzionanti, molto funzionanti, sia diciamo l'operaio nella fabbrica, ma anche il manager, anche il capitalista, no? Che incomincia a vestirsi sempre più di nero, tutti vestiti di nero, lo smoking, che vestiamo tutti di nero, tutti uguali, perché dobbiamo funzionare al massimo, produrre al massimo. Quando diciamo lo scopo di una società diventa la produzione, è evidente che le ragioni del corpo, che sono ragioni che hanno una temporalità diversa, hanno bisogno di un loro tempo, le ragioni del corpo, vengono in qualche misura schiacciate. In fondo Weber, quando vede nel protestantesimo l'ispirazione del capitalismo moderno, coglie bene, perché quella forma di ascesi che il puritanesimo, il protestantesimo aveva diffuso, funziona bene per la società capitalistica, funziona bene. Questa rinuncia ai piaceri della carne, no? E questa finalizzazione dell'esistenza al lavoro, alla produzione, alla professione, ecco tutto questo.
Freud avrebbe detto sublimazione, no?
Sì, quando è sublimazione, perché talvolta uno dice è sublimazione o è una forma ancora di deformazione, di repressione, di schiacciamento di alcune esigenze umane per rendere il soldatino, magari comunista, stalinista, sempre pronto a produrre e dire sì al partito? Perché il corpo e la sessualità vera, il piacere, danno all'uomo quell'equilibrio maggiore che lo rende meno disponibile poi a dire sì 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 al partito, alla chiesa o a quello che sia che voglia schiacciare la sua libertà. Quindi in parte c'è del vero in questa osservazione, ma io non direi tanto la sinistra, direi la società industriale e le ideologie sia liberale che marxista che sono nate con la civiltà industriale e che stanno in coma con la civiltà industriale.
Quindi questa volta almeno la rivoluzione borghese non è stata lei, non è lei la fucina del bene e del male, no? Che gli si attribuisce spesso. Marco Guzzi, in questa discussione interessante sulla lussuria ieri e oggi, mi viene in mente però che la lussuria, anche nelle sue forme contemporanee, ha un opposto, che è la castità. La castità è sempre stata trattata come una virtù. Oggi però che cos'è la castità? È diventata, nella percezione comune, un peccato anche lei, la castità. La psicologia l'ha fatta diventare un'inibizione, quindi un peccato moderno, qualcosa che fa male a se stessi e alla socialità della persona. È d'accordo?
Ma io sono d'accordo sul fatto che questi concetti andrebbero, da un certo punto di vista, abbandonati, sia la lussuria che la castità, perché ci fanno venire in mente tutta una serie di associazioni di idee che forse non corrispondono più alla nostra esperienza. Cioè, io invece che di castità parlerei di una sessualità sempre più felice. L'opposto, ripeto, della lussuria non è la castità, se non ci capiamo bene. L'opposto della lussuria è una sessualità felice, che è un lungo cammino, lungo e continuo cammino. Non è una cosa che si conquista in un minuto, in un giorno, in un anno o in 10 anni. Si conquista in tutta una vita, è questo che non ci viene insegnato.
Ma mi scusi Guzzi, mi viene spontaneo chiederle, ma è come il coraggio di Don Abbondio, se uno non ce l'ha in sé questa forza, chi gliela dà?
Brava, è una questione quindi di riforma culturale, noi dobbiamo aprire una stagione straordinaria, divertentissima, entusiasmante, di riforma culturale. Dobbiamo ripensare tutti i concetti e vedere quelli che sono ancora validi e attraverso questa riformare anche i cammini pedagogici e quindi aiutare le persone a capire qual è la direzione reale della loro felicità, qual è la direzione reale del piacere che tutti noi umani desideriamo, perché noi tutti vogliamo semplicemente il massimo piacere e la spiritualità reale è la direzione verso il massimo piacere. Tutto questo però come diceva giustamente lei, cozza con una serie di giudizi, pregiudizi, concetti che non significano più nulla, non dicono più niente a nessuno. Castità, lussuria, parliamo di integrità, creatività, felicità.
Però questa idea di riscatto, di cambiamento che lei ha accennato, da chi deve venire? Dalla cultura?
Deve venire da chiunque abbia a cuore l'umano. Che ami l'umano e senta che anche oggi, in questa fase che comunque è difficile, l'umano sta crescendo dentro di noi, vuole trovare delle forme nuove, più aperte di espressione di sé.
Lei trova?
Sì, però non si vede perché, diciamo, la voce di ciò che sta morendo è sempre predominante, ancora la voce di ciò che sta nascendo è sommessa e poco ascoltata. Però questo in fondo è sempre avvenuto. Un ultimo punto volevo dire sulla castità, anche dal punto di vista teologico-morale, la castità non è l'astensione dal sesso per la Chiesa, la castità è il corretto uso della sessualità. Questo spesso è frainteso, la castità è il corretto uso della sessualità per la Chiesa. Noi invece riteniamo che sia l'astinenza totale, quella casomai è la verginità, è un'altra cosa. Quindi essere casto vuol dire, secondo me, fare molto bene il sesso.
Mi scusi, ma c'è una castità obbligata che è quella dei sacerdoti, delle suore, quella è castità reale.
Sì, quello è il voto del celibato, il voto della verginità. La castità è anche dei coniugi. Anche i coniugi sono chiamati alla castità, cioè al corretto uso della sessualità a seconda dello stato di vita in cui ti trovi. Questa è la dottrina, diciamo, della Chiesa. Quindi se sei sposato, il corretto uso della sessualità è la tua castità. La castità matrimoniale, la castità coniugale, se sei chiaramente un consacrato che ha fatto dei voti, per lui il corretto uso della sessualità è l'astinenza, ma perché ha fatto quella scelta?
Se non sei sposato, qual è il corretto uso della sessualità?
Per la Chiesa?
Per la Chiesa.
Per la Chiesa, se tu non sei sposato, non dovresti avere, diciamo, una pratica sessuale
ancora
attiva.
Ancora oggi?
Eh sì.
Beh, che è un, come dire, un divieto contraddetto anche da credenti,
completamente,
praticanti.
Ma voglio dire, qui io penso che la Chiesa dovrà fare una lunga riflessione, perché la Chiesa si è fissata sul sexto, de sexto, il sesto comandamento.
Sì.
Lì siamo molto rigidi, si pretende una perfezione assoluta, ma su tutti gli altri no. Per esempio, diciamo, sulla proprietà, Gesù è categorico. Tu, se non dai tutto ai poveri, non puoi essere mio discepolo. Allora, perché su questo punto, su cui tra l'altro Gesù è molto più esplicito e categorico, tutto poi viene lasciato alla coscienza individuale? Non è che la Chiesa dice, se tu c'hai due case, le devi vendere tutte e due, se no te devi confessare. Questo non ce lo dice mai. Perché?
Sempre per quella carne di cui si diceva prima.
No, magari fosse solo questo. È che se fosse radicale anche lì, forse dovrebbe fare qualche conto anche con se stessa e con le proprie istituzioni, e non sarebbe facile.
Stefania Rossini oggi ha le prese insieme a Marco Guzzi a parlare della lussuria. La lussuria oggi, la lussuria come si declina nel mondo moderno. C'è una declinazione che ancora non abbiamo toccato, Guzzi, e è quella del sesso e del potere. Un binomio inossidabile dalla notte dei tempi, non solo rilanciato dalla cronaca di oggi. E perché il potere si abbina inesorabilmente alla lussuria, non alla sessualità, ma alla sua moltiplicazione, alla promiscuità, alle perversioni, che vogliamo dire, alla lascivia? È una strada obbligata per il potere.
Ma qui ci sarebbe da fare una grande riflessione culturale sul potere proprio. Cioè bisognerebbe di nuovo chiedersi, perché nell'Occidente ce lo siamo chiesti nel XX secolo, ma adesso siamo tutti un pochino, come dire, in pausa pranzo, no? O in coma, ci stiamo addormentati per un qualche decennio, speriamo di svegliarci, ci dovremmo chiedere, ma una persona che vuole il potere, che cerca il potere, è una persona sana? Cioè una persona che sacrifica la propria vita, spesso i propri affetti, per cercare il potere, la visibilità, il successo, il denaro, è una persona sana? Oppure una persona che, abbiamo ascoltato la psicoanalista, diciamo, ha già una ferita molto grave, ha già rinunciato a quello che poi l'umano desidera. L'uomo non mica desidera il potere nel profondo. L'uomo, la donna desiderano il piacere, casomai desiderano l'affettività, desiderano la creatività libera, la libertà, questo noi desideriamo. Quando un uomo struttura la sua vita alla ricerca del potere, sacrificando tutto questo, perché poi di fatto lo sacrificano, è una persona sana tra virgolette, incamminata verso un'integrità, o è una persona già in qualche modo sospetta? E che quindi è ovvio che poi sul piano sessuale esplicherà le stesse forme distorte di piacere. Questa è la domanda. Io quando vedo questi uomini del potere, specialmente oggi, vedo persone profondamente sofferenti, persone che lavorano 14-16 ore in riunioni noiosissime, ascoltando discorsi noiosissimi, non avendo mai una vera, tra l'altro, percezione di potere, perché oggi un deputato che potere ha? Pochissimo, scarsissimo, però vivono lontani dalla famiglia, lontani dai loro affetti, non hanno più tempo per fare le cose che amano. Ti credo che poi devono scaricare in qualche modo la loro insoddisfazione. Io penso che dobbiamo anche qui riaprire una stagione seria in Occidente di riflessione sul potere e sulle sue conseguenze.
Sì. Oggi il deputato, come dice lei, ha pochissimo spazio, recentemente negli anni gli è stato più o meno eroso, però sesso e potere è appunto un binomio antico, è il binomio del sultano, è il binomio del monarca, del sovrano, cioè c'è sempre stato nel punto di predominio di un gruppo, di una società, eccetera, come un agglomerarsi di richiesta e di offerta sessuale.
Esatto, ma anche allora valeva le domande che sto facendo. Adesso le domande si aggravano, ma io sulle domande che mi facevo prima me le faccio anche per Giulio Cesare, me le faccio anche per Napoleone. Io sono discepolo di un uomo il quale ha fatto la più radicale critica del potere di tutti i tempi. Ha detto: voi dovete rinunciare totalmente a queste prospettive, perché la realizzazione umana non è nel potere, non è nel dominio. È nel servizio, è nella fraternità, quello ti darà piacere. Tu ti devi mettere al servizio, devi avere delle relazioni, quello è il primum. Tutto il resto deve essere subordinato. Se tu invece rovesci l'ordine delle priorità, distorci tutto. E questa è una critica del potere di tutti i tempi.
Ma in questo modo il comando è sempre patologico. Non c'è quasi la possibilità di organizzare e guidare una società, Guzzi.
Anche su questo il Cristo ha detto delle parole che hanno fatto dinamite nella storia dell'Occidente, con cui abbiamo continuato per secoli a confrontarci, adesso siamo sempre in pausa pranzo per cui abbiamo sospeso, ma lui ha detto quello che è la risposta difficilissima. L'autorità è necessaria, l'autorità è indispensabile, ma l'autorità tra di voi sia diverso di come è tra i potenti del mondo. Chi ha di più deve porsi al servizio ancora di più. Chi vuole essere il primo deve farsi ultimo, deve farsi schiavo degli altri. Questa è la dinamite che c'è ancora e questa è la via che noi dobbiamo prendere anche in una ottica laica. Non c'è bisogno di essere cristiani. Tematizziamo di nuovo a livello culturale queste problematiche, anche con la sola ragione umana.
Beh, insomma, lei ci ha raccontato una grande utopia che, come dire, ci fa questo momento un po' da medicamento per tutte le cose che abbiamo detto intorno ai peccati. La chiamerei, Guzzi, a una riflessione sul cambiamento di tutti i peccati, non soltanto di quello di cui abbiamo trattato oggi, tra il passato e il presente. Questi interdetti che ci hanno accompagnato per secoli e la loro parziale attualità oggi, forse nel parziale è una parola ancora buona, una parola ancora generosa.
Ecco, io credo che la novità consisterà in un rovesciamento di prospettive. Noi abbiamo finora vissuto il divieto del peccato come il divieto di qualche cosa di positivo che però non dobbiamo goderci. Noi abbiamo avuto questa forma mentale, no? Mi piacerebbe mangiarmi tanti fritti, ma non posso perché mi fanno venire il colesterolo. Sarebbe tanto bello andare con i viados, sarebbe tanto bello scambiarsi le mogli, però è peccato e non lo posso fare. Ecco, dobbiamo completamente rovesciare questa prospettiva e capire che quelli che chiamiamo peccati, comportamenti distorti, sono comportamenti miseri, che nascono dalle nostre parti deficitarie, diciamo immature, da curare, e capire che le virtù, come dicevano i Romani, lasciamo perdere il Cristo, i Romani, le virtù sono la potenza. L'uomo che ha virtù, come una cosa, no, una sostanza che si dice ha virtù di guarire, la facoltà di guarire, le virtù sono i poteri dell'uomo. Allora, siccome l'uomo contemporaneo è molto attento al proprio bene, alla propria potenza, bisogna fare capire di nuovo all'uomo contemporaneo che perseguire la virtù vuol dire perseguire la realizzazione, la felicità, il godimento reale dei beni. Questo credo che cambierebbe colore alla discussione. Un'ultima cosa mi viene in mente Pasolini, per fare una citazione appunto di un autore che oggi viene particolarmente ascoltato e giustamente, almeno in parte, giustamente per le sue visioni prospettiche. Ecco, lui che certo non era un bigotto né un uomo, diciamo, particolarmente segnalato per la propria castità, diceva: la società consumistica ha bisogno di uomini deboli e perciò lussuriosi. Ecco, ricordiamoci questo, teniamo conto che il consumismo, questo mondo, diciamo, di polli all'ingrasso, ha bisogno di persone deboli, fragili, deconcentrate, impotenti, piene di sensi di colpa, perché proprio così, per questa loro fame insaziabile, consumeranno sempre di più. Per cui teniamo conto anche che una critica sociale del domani dovrebbe coniugarsi anche con una critica della sessualità malintesa.
Grazie, grazie Marco Guzzi.
Thank you. Stefania Rossini, stiamo parlando della lussuria e io ho pensato di ascoltare il racconto di una scrittrice che ne ha, diciamo, ampiamente fatto uso in un recente libro. Buongiorno Angelica Riganatù, penso che si dica Riganatù.
Riganatù, sì, buongiorno.
Buongiorno, il suo è un cognome greco, lei è di origine greca?
Sì, sì.
Dunque, nella narrativa, la descrizione dei peccati della carne, delle loro variazioni, non mancano, no? Ma libri particolarmente erotici sono rari in Italia. Niente a che vedere con fenomeni come quelli di Catherine Millet, che ha venduto milioni di copie in Francia con la sua autobiografia, o con quel piccolo tentativo, anch'esso molto di successo, di qualche anno fa in Italia, che è stato 100 colpi di spazzola di Melissa P. Lì si tratta di autobiografie. Il libro invece di Angelica Riganatù è un racconto, è una scrittrice che ha già dato prova di sé in alcuni racconti. Questo è un racconto intorno alla prostituzione, ai pensieri, agli eventi, ai fenomeni che si verificano fra tre donne e i loro clienti. Il suo libro si chiama Amore S.P.A., ha un sottotitolo che è Fatti e misfatti di una maîtresse d'oggi ed è uscito per Marsilio circa un mese fa, se non sbaglio, no?
Sì.
La prima domanda che voglio farle è molto semplice, Riganatù. Perché un libro erotico? O comunque perché tanto Eros in questa sua narrazione?
Non è, secondo me, non rientra nella categoria dei libri erotici, perché in questo caso la dimensione, tra virgolette, erotica viene usata per affrontare, per avvicinarsi ad altre tematiche e porsi degli interrogativi che vanno al di là della dimensione erotica. Inoltre è una dimensione erotica un po' particolare, strettamente legata alla professione che fanno le protagoniste del mio romanzo, e gli episodi gli episodi che racconto sono riportati dalla realtà, sono racconti che mi sono stati fatti nell'ambito lavorativo principalmente.
Qual è la sua professione, signora?
Sono veterinaria, veterinaria per molti anni, sono stata una veterinaria di campagna, per cui mi sono trovata a contatto con dimensioni rurali e non. E ho sentito molti racconti in queste occasioni, soprattutto quando si va in campagna, si sta per lungo tempo a fare preghiere o cose del genere, i racconti abbondano.
Di uomini.
Sì.
Beh, questo mi spiega qualcosa di più del suo libro, perché ci sono tipi umani piuttosto variegati. Lei giustamente dice: io racconto anche scene erotiche per trovare altro, e questo è vero, però diciamo che nelle descrizioni è abbastanza dettagliata e quindi in qualche modo il libro si può far leggere anche sotto questo aspetto. Questi tipi umani di cui lei parlava, che cosa le hanno raccontato del maschio italiano e del rapporto col sesso?
Quello che racconta anche l'attualità, in realtà, che il maschio umano, di qualsiasi livello culturale sia, di qualsiasi estrazione sia, di qualsiasi complessità, alla fine ha un bisogno profondo che in qualche modo appaga tramite la sessualità. Sessualità che può essere profonda o può essere così superficiale, occasionale, a pagamento, anche triste in certi casi.
Lei, le protagoniste sono donne che hanno anche i loro momenti di piacere genuino, non sono semplicemente delle prestatrici d'opera, no? A che cosa, mi chiedevo, dove trova una scrittrice contemporanea, una donna oggi, lo stimolo per cimentarsi con queste descrizioni? Per capirci, quali fantasie ci sono dietro? Non può essere solo riportare descrizioni altrui. Parlo di fantasie coscienti o inconsce. Lei se l'è chiesto mentre scriveva?
Sì, va detto innanzitutto che le mie protagoniste vivono un tipo di professione che permette anche momenti di interesse personale nella faccenda, perché hanno una tipologia estremamente pulita, ordinata, che in qualche modo controllano loro stesse. Dubito che in una situazione così alla mordi e fuggi sia possibile trovare qualche tipo di appagamento personale al di là del mestiere. Personalmente mi sono limitata a essere attenta anche a quelle che sono le mie stesse pulsioni, inclinazioni, senza peraltro aver mai praticato in nessun modo quel tipo di attività, però in realtà credo che tutti noi abbiamo delle dimensioni che in qualche modo ci creano, ci rendono quello che siamo, e poi abbiamo la facoltà di scelta, cioè se dare a queste dimensioni seguito o meno, evoluzione o meno, ed è quello che noi donne facciamo. In realtà noi donne culturalmente siamo abituate a gestirle queste cose e addirittura a ignorarle.
Secondo lei, Rica Natu, esiste ancora oggi il peccato della lussuria?
Guarda, io non ho nessuna cultura religiosa, per cui mi è molto difficile parlare di peccato.
Allora, diciamo, esiste il divieto sociale di comportamenti lussuriosi o di comportamenti eccessivi?
Esiste sicuramente moltissimo moralismo nel campo della sessualità. E come tutto quello che è profondo, si cerca di controllarlo e viene sicuramente controllato attraverso questa morale comune, ma viene controllato in superficie. E lo vediamo tutti i giorni che nella realtà il controllo è molto tenue.
Molto tenue. Gianfranco Bettin, che fa la prefazione al suo libro, scrive che lei ci regala con questo libro, che lei dice non essere arde, ma che appunto, ripeto, è piuttosto descrittivo di alcune situazioni, un'antropologia in via di definizione del paese che siamo diventati. Lei mi sa dire, potrebbe definire che paese stiamo diventando, siamo diventati?
Sì, no, la definizione in realtà non sono in grado di farla, però sicuramente quello che emerge dalle mie osservazioni, dalle mie percezioni, e penso alle percezioni di tutti, di molti almeno, è di un'umanità allo sbando, sempre più confusa, sempre più incline alla grettezza, perché essere inclini a qualcos'altro, a una dimensione più profonda, meno gretta, insomma, implica uno sforzo e un livello di consapevolezza che non fa piacere fare.
Ecco, volevo solo aggiungere che il suo libro non è triste, anche se dietro c'è questo suo pensiero pessimistico. Grazie Angelica Rica Natu.
Grazie mille, grazie a lei.
E le sembrò di essere come il mare, nient'altro che onde buie che si sollevavano e s'agitavano fino a gonfiarsi, finché tutta l'oscurità che era in lei entrò in movimento e si sentì come l'oceano che faceva ondeggiare la sua massa buia e muta. E in fondo, dentro di lei, gli abissi si dividevano e rotolavano via separatamente in lunghe ondate che fuggivano lontano. e sempre nella parte più viva di lei gli abissi si dividevano e rotolavano via dal centro di quel dolce sprofondare. E mentre chi la faceva sprofondare andava sempre più giù, lei si dischiudeva sempre di più, e più alti erano i cavalloni che rotolavano via verso qualche spiaggia lontana, scoprendola, e più intimamente la penetrava il palpabile ignoto. Sempre più distanti da lei rotolavano le onde del suo sé, abbandonandola, finché all'improvviso, in una dolce e rabbrividente convulsione, il vivo del suo plasma fu toccato. Si sentì toccata. Era al culmine e si dissolse. Si era dissolta, non era più, ed era nata una donna. Beh, non so se avrete riconosciuto uno dei brani più intensi dell'Amante di Lady Chatterley, un libro che fu considerato pornografico negli anni 20 quando uscì in Inghilterra, e anche quando uscì in Italia negli anni 40 e 50 era considerato il massimo dell'erotismo trasgressivo, troppo descritto, ancora pornografico. Beh, oggi quello che vi ho letto è un delicato e profondo inno all'amore rispetto alla narrazione del sesso che ci circonda, e mi piace chiudere questa puntata sulla lussuria proprio con questo inno all'amore che ci ha regalato quasi un secolo fa, 80 anni fa, Lawrence. A questo punto ringrazio Maurizio Possanza, tecnico del suono, Elisabetta Parisi, curatrice di tutto il nostro ciclo sui peccati capitali, ed io, Stefania Rossini, ringrazio voi di aver seguito il nostro percorso e vi auguro una buona giornata.
Radio 3 Percorsi @rai.it